Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di acne, screening neonatale esteso, scompenso cardiaco, assistenza sanitaria all'estero, ricerca e idratazione occhi. Bentrovati da Marco Caracciolo. L'acne è una malattia cronica che interessa principalmente, ma non esclusivamente, gli adolescenti. È una malattia infiammatoria della pelle legata ad una predisposizione genetica in cui giocano un ruolo importante fattori ambientali e la flora microbica cutanea. Antonella Pitrelli ne ha parlato con Giuseppe Monfrecola, docente di dermatologia dell'Università Federico II di Napoli.
È una malattia infiammatoria della pelle, genetica e cronica. Parliamo di acne, che inizia nell'adolescenza, ma soprattutto nella donna, può durare oltre 35 anni, quindi va sfatata l'idea che sia solo una manifestazione adolescenziale. Secondo la recente indagine Adolescenti e stili di vita realizzata dall'Associazione Laboratorio Adolescenza con Istituto di Ricerca IARD, su un campione di studenti della terza media, l'82,4% delle femmine e il 63,2% dei maschi afferma di avere problemi estetici legati ai brufoli, uno stato che crea molto disagio, ma che nonostante questo viene sottovalutato e di conseguenza poco curato. Quale deve essere il ruolo del dermatologo?
Quindi lo scopo del dermatologo è individuare la patologia, individuare le linee guida, ma adattarle specificamente caso per caso a ogni singolo paziente. Non esiste la terapia, esistono le terapie che si possono fare con prodotti topici, cioè con farmaci che si applicano localmente, in genere sono i retinoidi associati al benzoilperossido, un'altra molecola. Si possono usare anche antibiotici, sembra un non senso, non è una malattia infettiva perché si usano gli antibiotici, perché funzionano da antinfiammatori, quindi bloccano il processo infiammatorio. Tutto questo poi può arrivare anche all'uso dell'isotretinoina orale, che è un campo un pochino più complesso. Voglio rassicurare innanzitutto i genitori. Tutte queste terapie non creano rischio o pericolo per i vostri ragazzi che le faranno. L'importante è che ci si rivolga al dermatologo, perché è l'unico che conosce la patologia, è la persona che può dare il counseling migliore. L'acne non è soltanto terapia, è anche continuo rapporto medico-paziente.
La comparsa delle cicatrici d'acne è un fenomeno diffuso. Prevenirle e curarle è possibile ed è questo l'obiettivo dell'iniziativa di sensibilizzazione promossa da Galderma. Hai mai pensato che l'acne possa lasciare il segno?
Per le cicatrici c'è da fare, sì. Innanzitutto per la fase preventiva, quindi curiamo l'acne per evitare che faccia cicatrici. Nel momento in cui ci sono le cicatrici, che cosa si può fare? Si adoperano tecniche chimiche o fisiche, cioè peeling profondi fatti dal dermatologo, oppure tecniche tipo laser o skin needling. Sono particolari tecniche del tutto adatte ai ragazzi e prive di effetti collaterali se usate in mani opportune. Le cicatrici possono sparire se sono lievi, possono essere solo attenuate se sono particolarmente gravi.
SNE in Action, un'iniziativa di sensibilizzazione che prevede la distribuzione di materiale informativo nei centri nascita e negli studi di ginecologia e ostetricia, una web page dedicata con link utili e approfondimenti per raggiungere i neogenitori che si affidano al web per informarsi. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Giancarlo Lamarca, responsabile del laboratorio di screening neonatale, biochimica e farmacologia dell'ospedale Meyer di Firenze, e Paola Lanati, Managing Director di MA Provider.
Ha preso ufficialmente il via la campagna informativa dal titolo SNE in Action, promossa dall'Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie APS e dalla Società Italiana per lo Studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo Screening Neonatale. Un'iniziativa che si pone come obiettivo quello di informare i futuri mamme e papà sull'importanza dello screening neonatale esteso, test obbligatorio e gratuito ancora poco conosciuto, in grado di individuare circa 40 tra le oltre 1000 malattie metaboliche ereditarie al momento note, patologie per le quali esiste una terapia. Lo screening si effettua su una goccia di sangue prelevata dal tallone del neonato fra le 48 e le 72 ore di vita.
Screening neonatale esteso è un programma di medicina preventiva che oggi permette di identificare 40 errori congeniti del metabolismo. Sono malattie rare che, se non vengono diagnosticate in tempo, possono portare a disfunzioni cliniche, ritardo mentale, ritardo di crescita, nei casi peggiori anche a morte. Oggi l'identificazione di queste patologie viene effettuata attraverso un test gratuito che viene offerto dal Servizio Sanitario Nazionale fra 48 e 72 ore di vita. I bambini che usufruiscono di questo servizio, nel caso in cui vengano identificati precocemente, hanno a disposizione un trattamento terapeutico efficace che cambia drasticamente la storia naturale della loro malattia.
Il progetto di sensibilizzazione prevede la distribuzione di materiale informativo nei centri nascita e negli studi di ginecologia e ostetricia, una web page dedicata con link utili, approfondimenti e una forte connotazione digital, grazie alle pagine social e al coinvolgimento di web influencer e mamme blogger per raggiungere i neogenitori che si affidano al web per informarsi. Testimonial d'eccezione della campagna Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo.
Va detto che appunto è un'eccellenza, il nostro paese è stato il primo a fare un panel così ampio e noi come società abbiamo voluto realizzare questa attività pro bono per cercare di dare la massima diffusione possibile e farla conoscere a tutti i genitori.
Lo scompenso cardiaco come un'epidemia dei nostri giorni, con percentuali di incidenza nella popolazione generale fino al 3,5% e punte del 56% di mortalità a 5 anni. Francesco Fedele, ordinario di cardiologia dell'Università di Roma La Sapienza, e Ferdinando Romano, direttore sanitario del Policlinico Umberto I.
Colpisce 1 milione di italiani con 190.000 ricoveri all'anno per una spesa di circa 1 miliardo. Parliamo di scompenso cardiaco, prima causa di morte tra le patologie vascolari, che a un anno dalla diagnosi uccide un paziente su 4. Un tasso di mortalità molto alto, con una alta percentuale di riospedalizzazione, per cui si rende necessario un nuovo approccio diagnostico-terapeutico, con un maggiore utilizzo delle tecnologie per migliorare la gestione del paziente. Ma come? Ne hanno discusso a Roma esperti nazionali e internazionali con rappresentanti delle istituzioni e della politica nell'ambito del convegno Lo scompenso cardiaco, il cancro per il cuore.
L'approccio dobbiamo mutuarlo anche dai nostri colleghi oncologi per una migliore stratificazione del paziente, che non deve basarsi soltanto sui sintomi, ma deve basarsi anche su metodiche diagnostiche più approfondite che ci fanno vedere bene qual è il danno cardiaco. Per esempio la risonanza magnetica può essere molto utile, e poi appunto per stratificare il paziente in base al coinvolgimento di altri organi. E noi anche proponiamo, abbiamo proposto e abbiamo dati di una classificazione simile a quella che si usa in oncologia.
La roadmap tracciata nell'ambito del convegno prevede inoltre di migliorare l'organizzazione sanitaria, l'introduzione di nuove linee guida, un maggiore coinvolgimento del paziente.
Che in questo momento abbiamo non solo la rappresentanza, ma un'integrazione tra la posizione paziente, ospedale, territorio, regione e diciamo sì, organi centrali, cioè anche l'Istituto Superiore di Sanità, che consente finalmente di leggere che cosa? Di leggere una patologia importante che impatta sul sistema, impatta sulla vita del paziente, dalla parte del bisogno del paziente. Passiamo quindi, questo è un elemento fondamentale, la visione a compartimenti stagni della sanità, cosiddetta sanità verticale, da una parte dell'ospedale, all'altra del territorio, ha una visione invece di sanità dove chi guida il paziente, cioè il paziente che viene accompagnato attraverso una logica di processo in tutto il percorso diagnostico-terapeutico, non solo, ma anche prima e anche dopo e anche per tutto quello di cui il paziente ha bisogno.
International SOS solo nel 2018 ha gestito 4 milioni di chiamate medico-sanitarie da ogni parte del mondo e operato 12.000 evacuazioni d'emergenza. Elena Lavelli, Country Director Italy di International SOS, e Pietro Di Comita della stessa azienda.
Garantire l'assistenza medica e la sicurezza ai lavoratori di aziende impegnate in oltre 90 nazioni, in particolare quelle coinvolte in situazioni di rischio dovute a cambiamenti geopolitici, climatici e all'insorgenza di malattie infettive. E questa è la missione di International SOS, non una compagnia di assicurazione, ma una realtà specializzata nell'assistenza operativa, in grado di offrire soluzioni e valutare i rischi di un viaggio o di una permanenza all'estero per motivi di lavoro.
International SOS è presente in 90 paesi, opera in tutto il mondo, ha 11.000 dipendenti, più di metà è personale medico. L'approccio di International SOS è di essere il più vicino possibile nella gestione dei casi, quindi di essere capillare come presenza e come anche expertise. e i nostri assistance center sono in grado di mettere in contatto un viaggiatore o un manager di un'azienda entro 3 minuti con un medico o un esperto security per avere tutte le informazioni necessarie o agire in caso ovviamente di necessità di gestire un caso di emergenza.
International SOS ha anche presentato l'edizione 2020 della nuova e pluripremiata Travel Risk Map con le principali previsioni di rischio legate alle condizioni di salute e sicurezza, assieme ai risultati di un sondaggio che rivela le principali aree di rischio a livello mondiale.
In particolare i rischi che risultano dare più preoccupazione sono quelli legati alla sicurezza, quelli legati ai disastri naturali e quelli legati ai cambiamenti climatici. Fra le aree considerate più ad alto rischio per quest'anno ve ne sono molte a causa delle tensioni geopolitiche, ma se dobbiamo individuarne 3 c'è la regione caucasica, l'Africa subsahariana, in particolare il Burkina Faso e il Cile.
Ricerca. Gilead premia 53 progetti innovativi per cure e assistenza di HIV e HCV. Cristina Legrazie, Executive Director Medical Affairs di Gilead, e Antonella Zizza, del CNR di Lecce.
Fellowship Program and Community Award sono 2 iniziative messe in campo in Italia da Gilead con l'obiettivo di favorire la collaborazione tra industria, ricerca, associazioni dei pazienti per promuovere programmi che abbiano esiti positivi sia sulla vita dei singoli pazienti sia in generale sulla salute della nostra società. Gli ambiti di interesse sono infettivologia, epatologia ed oncoematologia.
È un programma che portiamo avanti da 9 anni, abbiamo investito più di 9 milioni di euro. I programmi di ricerca o i programmi delle associazioni dei pazienti hanno effettivamente portato dei risultati importanti, quindi noi continueremo con questa iniziativa nella quale, come ripeto, crediamo profondamente.
Vincitore dell'edizione 2018 del Community Award Program, la Fondazione Villa Maraini di Roma, centro dedicato alle persone con HIV e con problemi di tossicodipendenza. Al progetto World Café va il premio nell'ambito HIV e malattie sessualmente trasmissibili. Si rivolge in particolare ai giovani con un approccio partecipativo, mettendo insieme studenti con medici e associazioni dei pazienti per cercare insieme soluzioni e modalità per sensibilizzare sui rischi di queste patologie gravi, ma sottovalutate soprattutto dagli adolescenti.
Qui noi abbiamo voluto focalizzare molto l'attenzione sulle loro conoscenze, quindi è valutare effettivamente che cosa sapessero e quale fosse la loro percezione del rischio infettivo dei loro comportamenti sessuali e poi della percezione delle conoscenze, perché molto spesso i giovani hanno consapevolezza di saperne molto di più di quanto in realtà hanno e quindi si comportano, diciamo, in maniera anche abbastanza superficiale.
Uso massiccio dei device e inquinamento anche indoor possono causare disturbi ai nostri occhi. Il professor Alessandro Zanasi dell'Osservatorio San Pellegrino spiega perché l'acqua può contribuire a mantenerli in salute.
Tutti sanno come una corretta idratazione contribuisca al nostro benessere, ma forse non tutti sanno che bere un'adeguata quantità di acqua è una ottima abitudine per mantenere in salute anche i nostri occhi. Oggi più che mai i nostri occhi sono stressati dal massiccio uso di device, computer, telefonini, TV e sono esposte a minacce ambientali esterne, quali lo smog, ma più pericolose ancora sono le minacce interne, cosiddetto inquinamento indoor, fornelli per cucinare, deodoranti, vernici, allergeni, poi ci sono i caminetti e le stufe a legna. Allora che cosa possiamo fare per i nostri occhi? Dobbiamo bere prima che intervenga la sete e bere una quota adeguata di acqua. Bere poco comporta una riduzione delle lacrime, che è un elemento essenziale per l'idratazione e la protezione degli occhi. Le lacrime apportano anche sostanze nutrienti, quali lipidi, e lubrificano la cornea. Quindi una corretta idratazione non consente solo di avere gli occhi in salute, ma rende anche più bello lo sguardo.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.